attorneys. You're like, every last day. Because when I'm out of the hospital in Gino Tony, I've never made a course about it's going to be raw.
Speaker's Corner.
Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori dall'altra parte della costa, perché come sapete io vi chiacchiero da Ostia, di fronte al mare. Bruttina questa giornata, ma non ci interessa, perché io oggi ho portato un sole con me, una bellissima persona, una bella ragazza, una voce meravigliosa, Laura Lenghi, benvenuta in quest'angolino. Come stai, Laura?
Benissimo, grazie per la ragazza.
Ma sai benissimo che siamo tutte ragazze fino ai 95 anni, ci insegna Iris Apfel, come hai visto lei 99, quanti anni ha compiuto quella modella ultra novantenne, e per cui noi siamo bambine confrontante nel loro confronti. Allora, benvenuta, meraviglia, voce stupenda. Io di te ho un paio di ricordi, diciamo che il ricordo più bello è molto molto recente, adesso andremo a parlare anche di questa cosa ultima appena andata in onda su Netflix. Però io sono legata a te dal quinto elemento, Milla Jovovich, che ricordo hai di quel film, sì, che meraviglia, sì, che bello.
Allora, secondo me c'è la scena d'amore più bella mai fatta in tutta la storia del cinema, cioè un piccolo pezzettino dove praticamente è verso la fine del film, dove lui deve dichiarare a lei, perché sennò lei non innesta tutta una serie di procedimenti per salvare il mondo, e lui è tentennante e lei invece è disperata, che sa che lui la ama, ma lui non si vuole esprimere, e ci sono questi 3-4 minuti in cui lui pensa, e a un certo punto poi si lascia andare e lei piange, e guarda, mi vengono i brividi, è una delle scene d'amore più belle che abbia mai visto.
Era la morte.
No, Lilù,
ascolta, stammi a sentire, ascolta, so che sei stanca, che sei molto stanca. Ti porterò in vacanza, dopo te lo giuro, andremo in vacanza, una vera vacanza, tu ed io, ma ti prego, se non farai subito qualcosa moriremo tutti.
Che scopo preservare la vita, visto l'uso che ne fate?
Entrerà nell'atmosfera tra 40 secondi.
Lilù, tu hai ragione, è vero, ma ci sono cose che vale la pena di salvare, cose meravigliose, cose bellissime.
Come l'amore.
Sì, come l'amore, brava, hai fatto un buon esempio, come l'amore. L'amore va salvato.
Io non conosco l'amore. Non conosco l'amore. Mi hanno creata per proteggere. Non servo a nient'altro, solo a questo.
No, ti sbagli. Io ho bisogno di te. Ho tanto bisogno di te.
Perché?
Perché?
Diglielo, Corben.
Perché hai bisogno di me?
Perché?
Dimmelo.
Che ti amo.
Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, 4, 3, 2, 1.
Fai venire anche a me, sì, i brividi, sì, perché sì, la ricordo, sì, benissimo. Sì. Ecco, dai, cominciamo da una curiosità per chi ci ascolta. Il trasporto, il grande trasporto, che poi non ci si pensa moltissimo, perché si pensa magari le persone un pochino più attente vanno oltre il discorso lip sync, e poi c'è il discorso del trasporto, dell'emozione, non è soltanto interpretazione, l'attore deve entrare con tutte le scarpe nel cuore di questo personaggio, dell'attore che interpreta quel personaggio, per cui è una serie di passaggi veramente importantissimi che voi attori italiani, doppiatori italiani fate in maniera egregia. Racconta un po' qualcosa che possa fa capire meglio a chi ci ascolta quanto possa essere complicato questo allora, lavoro che fate.
È complicato e dipende soprattutto è molto personale. Ci sono persone che entrano subito e ci sono persone che hanno bisogno di tempo per metabolizzare questa emozione. Allora ci sono persone che magari provano più volte perché devono fare questa emozione, devono far sì che questa emozione cresca dentro di loro e poi magari la possono incidere. Ci sono altre persone che invece non la devono provare, e la devono solo sentire, e in quel momento poi cresce quell'emozione e hanno, non so, 2 o 3 registrazioni al massimo per poter esprimere esattamente quello che ha espresso l'attore in presa diretta, perché poi diventa meccanica, per cui è molto personale. Io sono della seconda specie, cioè la sento molto bene e poi se c'è una grande emozione la devo incidere, perché magari non so, magari mi emoziono, magari piango anche se è una scena drammatica, eccetera, eccetera.
Quanti però pianti allora si fanno in sala, la gente nemmeno può immaginarlo, a parte le risate, che quelle, però anche tanti pianti, si piange spesso in sala, dico pianto. Sì, è vero, è vero.
A volte, no, non sempre, a volte si risolve tantissimo con la tecnica, e a volte soprattutto le scene di pianto sono più belle se fatte tecnicamente, perché se molto emozionali si capisce poco,
certo.
Ne va a discapito della fruibilità del discorso, della frase per il pubblico.
Allutevo proprio al trasporto dell'emozione che viene trasmessa non solo da chi sta interpretando quella scena, quella parte, l'assistente, il fonico, il direttore, mi hanno raccontato dire, che delle volte che si piange tanto, come si ride tanto,
è vero.
Ovvio, io pure da sola invece io piango e rido come una scema davanti al mio PC quando scrivo i dialoghi, per cui e forse è più bello in sala condividere le proprie emozioni. Allora, cara Laura, dai, apriamo questa piccola parentesi dell'ultimo lavoro, che poi forse è quello che abbiamo fatto in maniera un pochino più approfondita insieme, perché cose fatte insieme ce ne sono state in passato, ma mai come questa serie Away, di cui tu hai interpretato la protagonista. Raccontaci un pochino come hai affrontato Hilary Swank in questa bella serie, che sì, di fantascienza, ma poi di fantascienza non ha tantissimo, se vogliamo.
No, di fantascienza non ha moltissimo, però ci sono diverse scene molto intense di fantascienza che io ho trovato girate, perché mi sono fatta passare anche le X, per chi non sa, sono i pezzetti di film non parlati.
Che io adoro!
Sì, e ci sono alcune scene dove ovviamente tu sai che quelli sono i protagonisti, per cui è chiaro che devono arrivare a fine serie, è palese che non può morire il protagonista, per cui tu lo sai che comunque andrà a finire bene, no? Però la regia, il montaggio sono stati fatti talmente bene che ti danno quell'emozione, no? In cui tu dici, oddio, adesso che succederà? E, per cui vanno contro la realizzazione del fatto che quella persona sai che non può morire e che rimarrà per tutte le 10 puntate. E, insomma, è fatta bene questa serie, è fatta molto bene. C'è tanto vissuto personale, tante situazioni personali tra moglie e marito, madre e figlia. E colleghi di lavoro, per cui è molto basata anche su questi rapporti, però devo dire che le scene spaziali sono bellissime, sì. Molto emozionanti.
Ti ho portato un regalo. Questa è la Terra, la Luna, Marte e la catenina. Sono io che viaggio per tornare da te. Quindi ricorda sempre, Più sarò distante dalla Terra, più in realtà si starà avvicinando il momento in cui tornerò da te.
Molto emozionanti, io ridevo un pochino perché abbiamo lavorato tutti quanti sui non final, cioè sullo, spieghiamo per chi ci ascolta, i video non erano quelli definitivi, per cui tutte le scene nello spazio, le scene che necessitavano di una post-produzione non erano concluse, per cui vedevi questi giocattolini, non so, voi avete doppiato sui video non finali?
No, abbiamo doppiato sui final, sì.
Ah, ecco, sì, c'era un pochino da ridere perché vedevi loro con ancora l'imbragatura per far vedere, poi hanno levato le corde e sembravano senza l'assenza di gravità, no? E loro era un po' queste piccole cose che mi facevano sorridere, soprattutto tutte le scene dell'astronave, lo spazio, che erano ancora come un disegnino di un bambino di 4 anni, insomma, era divertente.
E io invece l'ho viste dal vivo, sono molto belle, sono stati molto bravi gli attori a far sembrare che siano vere.
Bella, sì, lei è bravissima,
sì, è
un po' troppo piena di denti la sua bocca, diciamo che è stata un po' difficile dal punto di
vista, questo è un problema, io ormai ci sono abituata, è un
a
problema
lei?
Immagino per l'adattamento.
Sì, lo è. Lei nella mia carriera le due persone che mi hanno messo a dura prova sono state lei e Sofia Vergara, tutte e due belle ragazze con
tanti
una bella
denti.
Bocca piena di denti, sì, una cosa meravigliosa.
Allora tu non hai fatto gli adattamenti di Empire?
No,
dove
abbiamo altre bocche, altri...
io faccio Cookie e diciamo che ha un'ampiezza...
Anche lei?
Sì, notevole, non tanti denti ma tante labbra.
Sì, è meraviglioso, specialmente quando lavori per un film di circuito di cinema e magari ti trovi, ho già avuto occasione di fare questo esempio, la persona nera con la grande bocca, le grandi labbra in primo, donna o uomo non è importanza, in primo piano.
Primo piano, quindi,
sì, è bellissimo. Adattarli
primo piano
è veramente
è bellissimo. Sì, come
comunque,
se piovessero.
Mi è piaciuto molto lavorare a questa serie, come hai detto tu, hanno affrontato temi, se vogliamo, un po' banali, ma li hanno concertati benissimo e non li hanno né appesantiti né appunto banalizzati, hanno affrontato cose quotidiane, io mi aspettavo delle cose dietro l'angolo mentre lavoravo e invece mi hanno sorpreso via via che scorreva la storia, ben fatta, veramente. Sono rimasta molto contenta di lavorarci e poi ecco, quando si lavora con un buon team, come vedi, il prodotto poi viene premiato e speriamo che venga riconfermato,
sì,
perché poi siamo sempre appesi a un filo, loro ancora vogliamo forse un pochino più di noi, perché riconfermare una produzione, aspettare se verrà o meno riconfermato. Ho letto proprio ieri un articolo che tecnicamente i prodotti Netflix devono aspettare 8 settimane per poi verificare se verranno o meno confermati. È una cosa, se pensi, veramente atroce, perché questa è una produzione di questo genere comporta grande sforzo. Sì, in effetti non è che ci sono scene, sì, è grande lavoro di post-produzione, ma anche gli interni non credo che sia facile girarli. Comunque, sai cosa mi ricordo anche? Che hai fatto una protagonista femminile di un cartone, adesso riderai cosa sono andata a beccare, te lo ricordi Megast? Megas,
no.
Non ti ricordi che c'era? Ah, era carino. Megas XLR era un cartone animato di quelli che possono sembrare per bambini, ma era estremamente intelligente. Ormai saranno più di 10 anni fa, 15 anni fa. Era questo robottone che poi si smontava, cioè era un po' una presa in giro di tutti i cartoni animati che c'erano stati fino ad allora, e tu facevi la protagonista femminile, ma io mi sono molto divertita perché era veramente intelligente. Peccato che non te lo ricordi, adesso ti impongo di andare a studiare e a vedere di cosa si trattava, anche perché
noi
abbastanza.
Facciamo tante cose spesso,
certo,
durante la settimana siamo, io spesso mi ricordo le ultime cose, poi diciamo che le cose precedenti faccio fatica perché sono tanti anni che lavoro, adesso sono quasi 43, e allora noi per esempio lavoriamo durante la settimana e magari lavoriamo a diversi soggetti durante la settimana e non ci capita sempre di fare protagonisti di serie o di puntata, magari ci capita di fare un personaggio anche minore, per cui non sempre te lo ricordi.
Che poi molto spesso può capitare che magari in una serie il personaggio cosiddetto tra virgolette minore è quello più complicato, perché non lo definiamo minore, perché magari non è un protagonista, però può capitare che ci siano dei personaggi molto complicati, sia per me come dialoghista, anche per voi come doppiatori, oppure i famosi protagonisti di puntate, quando c'è un seriale, arriva il protagonista della puntata che ti sconvolge tutti i meccanismi e tutti gli equilibri, e va fatto bene, va fatto come tutto il resto va fatto bene, adesso non voglio dire una banalità, però insomma lo dico soprattutto per chi ci ascolta, che il personaggio minore non vuol dire che sia minore la difficoltà nell'adattarlo né interpretarlo anche. Senti, allora Laura, c'è qualcosa che avresti voluto fare al posto di questo mestiere, oppure qualche passione che tu comunque coltivi nel sottobosco, adesso ci rivelerai qualcosa. E
allora
volevo
fare l'illustratrice per libri per bambini. E ho fatto una scuola di grafica, ma diciamo che avendo sempre fatto doppiaggio da quando ero bambina, e poi alla fine ero più brava a fare doppiaggio. Poi un anno invece sono partita alla volta della Grecia perché volevo aprire un bar sulla spiaggia.
Bello, perché non l'hai fatto? Bello. Eravamo tutti lì.
Eravate tutti lì, ma non era così facile come pensavo. E poi niente, sapevo a malapena fare un paio di cocktail. E niente, per cui sono tornata. E contenta di essere tornata. Quando sono tornata da quel viaggio, che dopo un anno finalmente ho scelto di fare doppiaggio, perché sai, iniziando da bambina non sei consapevole della fortuna e della bellezza di questo lavoro, perché te lo ritrovi, l'hai sempre fatto, è una consuetudine, no? Certo, però non è una scelta, mi ci sono ritrovata per caso io a fare doppiaggio.
Raccontaci, come mai? Capitato?
Io ho iniziato con Cigoli, ho iniziato...
Ah, che meraviglia!
Mio padre era in Rai e all'insaputa di mio padre Cigoli mi portò in sala, perché non avevo grosse inflessioni, perché era una bambina che conosceva e... Niente, ho iniziato così, poi ero bravina e ho continuato.
Meraviglia.
Però non lo vogliamo spiegare, Emilio Cigoli era
a te l'onore.
Un attore di vecchia data, era la voce di John Wayne, di Jean Gabin, ne ha fatti tantissimi è stato un personaggio sia come attore e come doppiatore, è stato un doppiatore grandissimo,
enorme.
E niente, ho iniziato così, però ecco, me lo sono sempre ritrovato e non lo facevo perché lo sapevo fare, però poi non l'avevo scelto come studio, ho scelto di fare altre cose, speravo di cambiare. Avevo fatto l'esame per entrare all'ISIA di Urbino, che è una scuola di grafica, ma sono arrivata non tanto lontana perché è numero chiuso, non tanto lontana dal numero chiuso, però non sono comunque entrata. E poi quell'anno in cui partì mi resi conto che poi alla fine quello che volevo fare era il mio lavoro, quello che avevo sempre fatto. Per cui quando sono tornata è stato bellissimo, è stata una liberazione grossa.
Ti sei tolta il dubbio se fosse quello o meno, che bello.
Mi sono tolta il dubbio e questo non è poco, togliersi un dubbio quando si è giovani, insomma, avere già, perché vedo per esempio con i miei figli, alcuni hanno le idee chiare, altri no.
E diciamo che nei tre non ne hai 97, lì. Laura, no, perché ci, no, chi ci ascolta, alcuni, tre, non sono 120 figli, sì.
Tre. Però insomma non è facile avere le idee chiare. E io, ecco, diciamo che sono partita, mi sembra, a 25, sono tornata a 26, però dai 26 avevo le idee chiare.
Perfetto.
Volevo fare quello, l'ho scelto e ero contenta di essere tornata. E poi quando sono tornata ho lavorato subito. È stato bellissimo perché ero tornata da un paio di giorni e mi avevano chiamato un turno in Fono Roma, ma
che
non
meraviglia.
Avevo turni, ero libera. Mi vede la moglie di un collega e mi fa: ma tu sei tornata? Neanche mi dice ciao. Tu sei tornata? Mi fa. E io: sì, ma quando? Ma 2 giorni fa. E sei libera? E sì, sono appena tornata. Ok, perché ecco. Devo fare una serie.
Nemmeno okay. Da dire poi che ci fossero i social, così magari avevi detto sono tornata, per
no,
cui è stata
no,
proprio
no,
la,
niente,
il destino.
Un amico che mi ha detto: senti, vieni a questo turno, ti prego, così ti saluti e mi racconti. E io sono andata al turno e gli ho raccontato, e poi ha incontrato lei e lei mi ha detto: no, senti, ti chiamo dopo e ti do i turni. E per cui sono tornata e dopo, al terzo giorno, già ero al lavoro di nuovo, come prima, felice.
Bene,
felice. Mi ricordo
poi
che era una serie con Piero Tiberi.
Che meraviglia, ah,
sì,
stiamo facendo dei nomi. Ah.
Sì. Ancora si fumava in sala e lui fumava, perché
sì,
quando
me lo ricordo, terribile.
Quando ero bambina... Si fumava in sala, le assistenti, i direttori, gli attori.
Terribile, me lo ricordo anche io, sì. Io non ho mai fumato.
Le sale erano chiuse.
Sì, non c'erano poi gli impianti di che ci sono
c'era
adesso.
C'era qualcosa, non so che cosa. Le sale erano abbastanza grandi, però ecco, si fumava in sala, ma noi bambini eravamo trattati come gli adulti, cioè non c'era sì. differenza. Bambino
no.
e adulto erano la stessa cosa.
Ti mettevano però il palchetto per salire all'altezza giusta davanti,
sì.
ecco, no. almeno quello.
Non me ne sono mai liberata dal palchetto, quello è l'unico problema.
Quello è un problema.
Diciamo che l'unico neo è che non mi sono mai liberata del palchetto, perché la mia nanitudine...
Comunque racchiudi una bellissima voce, per cui fregatene. Comunque io mi ricordo le sale della Fono Roma gigantesche, mi ricordo delle cose enormi, quella
Fono Roma vecchia.
Certo, sì, sì, si parla di quando ero bambina io, Laura, io sono più grande di te, per cui figurati. Mia cara. Comunque allora arriva ora la nota dolente, il momento drammatico per tutti voi che mi accompagnate in queste bellissime chiacchierate, in cui io divento sadica, mi immarzullisco e vi chiedo di farvi 3 domande e darvi 3 risposte, così per mettervi un pochino in difficoltà sadicamente. Prego Laura, fatti 3 domande e datti 3 risposte.
3 domande? Oh mamma. Ma non so che dirmi.
Lo so, è bellissimo. Questo momento lo adoro. Perché poi invece vengono fuori cose divertentissime e molto carine. Per cui vediamo.
Va bene. E allora, Laura, sei preoccupata per la scuola di Sara?
Quanti anni ha Sara?
Sara 13, deve fare la terza media.
Sì,
sono preoccupata perché la scuola inizia lunedì e sono arrivati, fai conto, prima che mi chiamassi te, per cui mezz'oretta fa, la circolare della scuola sugli orari di entrata, di uscita, tutti i protocolli. Era drammatica proprio... Va bene, come madre ero ansiosa, diciamo che andavo sull'isterico, già avevo chiamato tutte le scuole di Roma per sapere come funzionava, come non funzionava, se avevano aperto o non aperto. Va bene, un'altra domanda è, allora dovete sapere che i miei figli fanno, anche loro fanno doppiaggio, chi di più, chi di meno. La domanda che mi faccio e che mi faccio sempre è: ti senti in colpa di aver trascinato i tuoi figli in questo mestiere? Diciamo, a volte sì, la maggior parte delle volte sì, perché io l'ho iniziato da bambina, per cui io so che cosa vuol dire. Chiaramente lo fanno poco, in maniera oculata, però ecco, ti senti in colpa? Sì, mi sento in colpa, perché è vero sì che arricchisce, è vero sì che sono anche bravi, però magari volevano stare a casa. Ecco, questo è il mio dubbio. E l'ultima domanda è: allora, mi sono fatta bionda platino.
Oh, andiamo a vedere, meraviglia.
Perché diciamo che sto sbiancando, no? E diciamo, sì. Diciamo che sono tra il bianco e l'argento sotto, no? Mm-hmm. Diciamo un po' più argento che bianco, no? E allora io ci ho dato un bel platino sopra. Allora la domanda è: ma ti piaci così?
E la risposta?
Allora, sì.
Proprio sì, detto sì, decore, sì. Come diciamo
mi
a Roma.
Mi sento molto Marilyn, proprio a parte che col fatto che i capelli sono così, ti devi o sei abbronzata o ti trucchi. No, ecco. Sono due le cose, non hai via di scampo, cioè struccata, e i capelli platino non si può andare. Per no. Cui questo mi costringe a finalmente a truccarmi, ovviamente il rossetto non si può più fare.
Ecco, io penso appunto, te lo stavo per dire, case, almeno.
Tutte le case, sì, io penso invece che tutte le donne che si comprano rossetti e se li mettono dentro casa, no?
Anche sotto la mascherina ho visto qualcuno si mette il rossetto,
sì,
non
si
so
mette il rossetto.
Con che risultati.
L'indelebile, ti devi mettere l'indelebile, quello che non sì. Si toglie, perché sennò va bene. Comunque niente, adesso mi trucco o mi abbronzo, diciamo più
benissimo.
Mi trucco, perché l'abbronzatura fa le rughe.
Problemi di donne, meraviglia.
Problemi di donne, sì, sì.
Allora,
se poi c'erano altre di domande,
dimmi, dai, se ne vuoi fare ancora, noi siamo qui ad ascoltarti con grande piacere.
Ce n'è un'altra. Allora, io dai. Faccio arrampicata, faccio free climbing, nonostante la veneranda età, no? E c'ho praticamente una spalla fuori uso, il ginocchio fuori uso, e c'ho praticamente un tendine su un braccio che è andato. Allora, la domanda è: Laure, questo me la faccio in romanaccio, te la vuoi piantare? Vuoi rimanere
te vuoi da una carmata?
Te vuoi da una carmata, Laure? Questa è la domanda risposta, capito? Cioè la domanda
sì.
Implicita.
La risposta è da parte di quella che è più vecchia di te. No! No,
no,
non calmiamoci,
non,
perché
non
siamo
calmiamoci.
Così. Perfetto. Allora sì. Laura, io ti ringrazio tanto per questa bella chiacchierata, perché
anch'io.
Grandissimo piacere. L'idea che poi ci ascolti qualcuno è assolutamente marginale. Vengono fuori queste chiacchierate che amo moltissimo, anche perché, come ho già avuto modo di dire in passato, capita sempre di meno, ormai quasi mai, di incontrarci in sala come era una volta, ci si vedeva, ci si abbracciava, prendiamoci un caffè, ora il dialoghista sta davanti al PC e ciao, non esce
no, poi,
da casa.
Soprattutto il periodo. Per noi attori non è facile, diciamo.
Non è facile, non è facile per nessuno, vediamo cosa ci porterà questo autunno. Speriamo che ci sia molta roba da doppiare, speriamo di lavorare tutti, ma è proprio ormai un modo di lavorare che si è esteso, che si dovrà sistemare, aggiustare, personalizzare, un po' migliorare, per tutti e per tutti i campi, perché da questa esperienza di quest'anno terribilis dobbiamo sicuramente portarci a casa un grosso insegnamento. Ancora lo stiamo cercando di capire quale sarà l'insegnamento e qual è, però qualcosa sicuramente stiamo imparando. Però ecco, dal mio canto, piccolo angolino, sono veramente felice di farmi queste chiacchierate sempre molto molto belle, piene de roba, insomma, sempre per parlare alla romana.
Ogni tanto esce
il romano, poi io non sono per niente romana, però ci piace molto.
Sto parlando dal Friuli, mio padre era di Trieste, mia mamma friulana,
per cui meraviglia.
Però io mi sento romana vera.
Certo. Allora Laura, io ti abbraccio forte, ti ringrazio, ti ringrazio, che cos'è, che lingua è? Tantissimo, speriamo innanzitutto, visto che abbiamo parlato di questa bella serie, che venga riconfermata, almeno ti schiaffo i miei dialoghi sotto al naso, e grazie di essere stata qui.
Ma grazie a te, grazie
a te. E un abbraccione forte. Grazie Laura.
Grazie, un bacio, ciao.
Speakers Corner.